Locomotion, lei è lì da leva. Siamo andati nel 1962, prima di cominciare questo nuovo appuntamento, canale 666, voi lo sapete, noi alterniamo mese dopo mese i curatori di Dylan Dog per canale 666. Quando c'è lui io non lo so mai quello che può accadere, quindi un buon pomeriggio a Franco Busatta. Buon pomeriggio Franco.
Ciao, buon pomeriggio.
Oggi iniziamo composti,
sì.
In fila per due. Senti, ma lo spirito natalizio c'è lì in redazione?
Sì, abbiamo anche l'albero di Natale.
Dai, è bello, bello, bellissimo, con le, non lo so, le palline colorate solo di determinati colori, oppure con gli albi?
Ma non saprei, perché io non è che faccio tanto caso agli addobbi natalizi, però...
Però c'è!
Insomma, senza delle luci anche...
Anche?
Sì, sì.
Vabbè,
così.
Non vi fate mancare fanno, nulla, cappellini...
Fanno tanto Natale, no, cappellini, no, l'unica roba che c'è è quella.
Vabbè, non è, voglio dire, bello, bello, assolutamente discreto, che non disturba il lavoro. Mi sembra una cosa.
Sobrio.
Lo so che oggi ti sento, oggi ti percepisco molto sobrio. E allora, sobriamente, andiamo a parlare un pochettino di tutte le uscite di questo dicembre, ma anche a cavallo.
Ma esce qualcosa anche questo dicembre?
Ma guarda, esce sempre qualcosa, quindi noi troviamo sempre qualcosa di cui parlare, tra cui ci sono state le uscite meravigliose all'inizio di novembre per il Lucca Comics. Non so se tu hai sentito parlare di questa manifestazione.
Lucca Comics.
Beh, si fa Lucca.
Ma mi sembra di sì che ci fosse anche una sbagliante chiara
fila. In prima fila la conferenza di Dylan Dog, ovviamente, non potevo non esserci. Ci sono le prove anche sulla nostra pagina Facebook, tutte le novità che alla fine non sono state dette, come sempre, facendoci soffrire in tante, però.
Come ti permetti?
È vero, Franco, ci fate soffrire. Sì. Dite tutte queste cose a mezzo.
Un sacco di minchiate.
No, ma a parte quelle che voglio dire, ci può stare assolutamente. Ma tutte cose a mezza bocca, capito? Che...
No, una tiratina d'orecchio. Ok, d'accordo.
Guarda, io vorrei sapere di
da
più.
Da una donna con una dizione così.
Così perfetta. Di lunedì poi, ragazzi, parliamone che è lunedì. C'è ancora, Ma c'era un qualcosa che è piaciuto tantissimo. Tu devi sapere che noi da poco abbiamo fatto un contest dedicato a Dylan Dog in collaborazione con voi, quindi credo che tu sia a conoscenza. Dove
che dopo è colpa mia.
Omertoso. Che è andato benissimo. E quando così in privato ai nostri ascoltatori chiedevamo, tanto per sapere, avete una preferenza, cosa gradireste? Tutti rispondevano di un libro, non so se tu ne sai qualcosa, che parla di Tiziano Sclavi, che io ho visto anche a Lucca questo libro.
Ne sai? Essendo uno dei due fautori.
Colpevole!
Colpevolissimo, sì.
Bravo.
Il libro si chiama Tiziano Sclavi, narratore dell'incubo, e l'ho fatto con, ne sono particolarmente fiero perché l'ho fatto con Federico Maggioni, che è una delle persone verso le quali ho più stima in assoluto da tutti i punti di vista, che aveva firmato con Tiziano negli anni 80, tra le altre cose, una rivista bellissima di fumetti che si chiamava Pilote e che era super, dal punto di vista grafico era proprio meravigliosa, super sperimentale. E una delle cose che mi fa più piacere nel fatto questo libro è che molti che l'hanno visto hanno detto che gli ricorda Pilote, che bisogna avere in mano di nuovo quella bellissima rivista di un po' di tempo fa.
Beh, mi sembra un complimento gigante, ma io voglio sapere, no. Immagino le tue fonti, insomma, per tutta la ricerca del materiale, cioè da quanto tu stavi cogitando di tirare fuori questa meraviglia?
Ma ci ho lavorato per un annetto e il libro è tutto costruito con testimonianze di tutti coloro, di molti di coloro che hanno incrociato la vita professionale di Tiziano fin dagli esordi, quindi dagli anni 70 adesso, e sono montate fra di loro in modo da ricostruire il percorso di Tiziano, anche con poi aneddoti divertenti, cose buffe, e poi con anticipazioni anche su ciò, esatto, che dovrà venire, per esempio sui racconti di domani, che è una serie, una testata nuova che stiamo lavorando, scritta da Tiziano. Ci sono tavoli in anteprima, ci sono interviste, parlano i disegnatori che ci stanno lavorando, piuttosto che insomma altre cose che scoprirete sfogliandovi il libro,
che è meraviglioso, io ve lo posso dire. Poi oltretutto è proprio un bel volume, sono 250 pagine se non sbaglio.
Adesso 286, sì, in più con un inserto anche che riguarda la casa, la misteriosissima casa dove vivono Tiziana e Cristina, sua moglie, sì. Fatto insieme con loro, con queste foto montate in maniera fantastica da Federico.
Indosserò il cilicio per l'errore sul numero delle pagine, perdonami, però comunque per dire che è veramente un bel volume, bello corposo, che trovate in libreria, ma lo trovate anche sul sito della Sergio Bonelli Editore, sullo shop. E poi una parola, dimmela anche tu, perché l'ho chiesta anche il mese scorso a Roberto, però lui è più come me, è più romana maniera. Tu ovviamente sei un pochino più meneghino, quindi come ti senti all'apertura di un negozio Bonelli a Milano?
È stato emozionante, ovviamente, certo, vedere, avere uno spazio targato Bonelli. Era una roba di cui si era parlato per tanti anni, anche con Sergio, quando c'era ancora Sergio negli anni passati. E quindi insomma vedere che adesso questa cosa qua che si realizza è molto bello, insomma, anche perché ovviamente i punti di vendita e di riferimento devono essere sempre più ampi, sì, devono, sì. Insomma, data la crisi delle edicole,
è vero,
bisogna fare in modo che la disponibilità delle nostre proposte sia più ampia possibile.
Ma poi un volume come questo in libreria e anche poi in un negozio a tema ci sta benissimo. Lasciamelo dire, Franco, questa, l'uscita proprio di questo dicembre di cui volevamo parlarvi, perché un po' di Landog, l'avete capito, lo festeggia il Natale, quindi non tira troppa carne al fuoco, ma secondo me perché col mese di novembre con Lucca Comics avete dato proprio fiato alle trombe, come si suol dire,
tutto quello che potevamo,
cioè, tutto
proporre di nuovo, credo che l'abbiamo fatto dal punto di vista dei volumi, dal punto di vista delle variant cover, dal punto di vista delle proposte in edicola,
il nuovo merchandising,
esatto, magliette, poster,
è vero, lo so, sto scorrendo tutti gli acquisti che ho fatto a Lucca e sì, c'era tutto, c'era decisamente tutto, però non ci abbandona mai ovviamente il nuovo album in edicola che uscirà il 29 di dicembre, ne parleremo tra brevissimo, prima una piccola pausa musicale. Tu hai scelto due brani molto particolari ma assolutamente inerenti all'argomento, ascoltiamo prima quello tutto italiano o l'altro?
Ascoltiamo l'altro.
L'altro, quindi ecco qui la prima scelta musicale di oggi di Franco Busatta. Tra poco, Franco.
La petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des Comic strip, viens faire des bulles, viens faire des...
sempre, sempre affascinante, Serge Gainsbourg e una meravigliosa Brigitte Bardot. Per la prima scelta di oggi con Strip torniamo qui su Canale 666 e ritroviamo Franco Busatta. Ben ritrovato, Franco.
Ciao.
È meraviglioso questo brano, io ti ringrazio perché sono quei brani che magari hai sentito, conosci, però poi ti passano, no? Invece riportarli alla memoria è sempre meraviglioso.
Ma Gainsbourg è fantastico, cioè, ancora adesso lo si può ascoltare.
Sì.
Cioè, rivela una freschezza ad ogni ascolto, incredibile.
È vero. È
per non dire della fantastica figliola, anche, che ha appena sformato.
Esatto, un album. È vero, ne parlavo, guarda, ne parlavo nel weekend, quindi vabbè, il talento a volte, non sempre, ma a volte si tramanda davvero. E a proposito,
davvero, no Charlotte Gainsbourg ha un sacco di talento veramente, sì, sì.
Assolutamente, sono d'accordo, e sono d'accordo anche per la nostra storia di Dylan, perché è un po' un tramandare, è un sequel in fondo.
È un sequel, certo, e la scelta musicale del pezzo, e come ricordavi tu, si chiama Comic Strip, cioè striscia fumettistica, sì. Ha a che fare col fatto che di nuovo siamo nel campo del linguaggio fumettistico.
È vero.
Dell'elaborazione del linguaggio fumettistico, come già era successo qualche mese fa, l'estate scorsa, quando era uscito un albo firmato da Ratiger, Montanari e Grassani Bacilieri, che si chiamava appunto
Graphic Horror Novel. E questo è Graphic Horror Novel, il sequel.
Esatto.
Semplicemente.
Il legame è un legame tematico, perché ancora una volta si torna con una storia, diciamo, metalinguistica, per quelli come te,
sì,
che parlano bene.
Sì.
sul linguaggio fumettistico che esplora il linguaggio fumettistico. Con una vicenda scritta da Diego Faglioni, che mi ha fatto molto piacere trovare su queste pagine, perché avevo lavorato con lui tanti anni fa, praticamente sulla prima testata in cui avevo fatto da editor qui in Bonelli, che era Napoleone, e per la quale Diego aveva firmato alcuni episodi strepitosi sotto l'occhio vigile del babbo Carlo Ambrosini. Quindi a distanza di qualche tempo, diciamo, è bello ritrovarsi insieme con una storia disegnata da un disegnatore poi anche particolarmente innovativo.
È vero.
Francesco Ripoli, e l'avevamo già visto su un paio di albi delle storie.
Sì, però è il suo esordio per la serie regolare di Dylan.
È l'esordio di Lamiaco, esatto. Adesso il parere sta ai lettori, ovviamente. Il segno è molto bello, è molto elegante, la pagina è bellissima. Il Dylan suo è molto personale, la sua interpretazione è di Dylan Dodd.
È vero. E sarà un Dylan tutto da scoprire, questo pre-natalizio, mi viene da dire. Poi sicuramente ci raggiungerà più tardi Francesco Ripoli, dovrò fargli una domanda, cioè voglio dire, l'albo precedente Montanari e Grassani, cioè sicuramente
e Bacilieri,
esatto, anche Bacilieri,
nel campo del fumetto è una delle figure di punta del fumetto, anche d'autore da 20-30 anni addirittura a questa parte.
E non credo che sia stato un esordio molto molto semplice. Come sempre, Franco, ti devo chiedere due parole su questa trama, anche se qualcosa ci hai già un pochino accennato, e questa secondo me è una di quelle storie difficili da raccontare, però per dare un'idea, quali sono, a parte
abbiamo un fumettista che è scomparso e che però non si rassegna, e dall'aldilà da cenni di vita, perché il lavoro suo fumettistico lui non aveva mai voluto pubblicare, non aveva mai voluto che venisse visto all'esterno, improvvisamente è diventato la base di una serie televisiva molto popolare, e quindi il gioco è su che cosa ha portato queste tavole a fumetti che erano state secretate accuratamente dal fumettista quando era in vita, che cosa ha portato questo materiale a trasformarsi in una serie televisiva, quali sono i legami, quali sono i riferimenti e quindi ovviamente c'è molto passaggio da una dimensione all'altra, dal reale all'onirico, e lì devo dire che Ripoli, Francesco, è riuscito veramente a cogliere delle atmosfere, a mettere a punto delle atmosfere strepitose.
Insomma, graphic horror novel, che sia il sequel o il primo albo, riescono sempre graficamente, per l'appunto, a stupirci. Ricordo anche nel primo albo, che uscì a maggio, se non sbaglio, una roba così, l'alternanza di Bacilieri, che era veramente stratosferica e dava una sensazione magnifica all'albo. Albo che io vi consiglio di andare a rileggere a brevissimo. Adesso, subito dopo aver salutato Franco Busatta, ci raggiungerà Gigi Cavenago, che, Franco, anche con questa copertina, cioè, avete fatto tombola un po'.
Che dire, maestro Cavenago fa sempre colpo.
Maestro Cavenago, poi
maestro
vedendolo,
esatto, Cavenaghino.
È meraviglioso.
Statura professionale ormai.
Adesso lo chiamerò alta, così, ma statura a parte, che la statura, come dicevi giustamente tu, professionale, è molto più ampia, però è proprio un ragazzo giovane, lui è giovanissimo. Giovanissimo. Quindi...
No, non è così giovane.
No, sembra allora.
Non ha fatto tanti lifting, mi fa in chiaro.
Glielo devo chiedere adesso.
Chiedi.
Glielo devo chiedere. Va bene, grazie mille Franco Busatta, è sempre bellissimo chiacchierare con te. Noi ci ritroveremo nel mese di febbraio, quindi preparati per tutte le novità di quel periodo, ce ne saranno.
Grazie,
vero?
Mille a te, certo, come sempre.
Ci lasciamo con un altro brano che hai scelto tu, annunciacelo, Franco.
Si chiama Fumetto ed era la sigla di programma che si chiamava Gli Eroi di Cartone, un programma televisivo degli anni 70 della TV dei ragazzi, che mi piaceva tanto, cantata da Lucio Dalla.
Grazie mille Franco Busatta, un grande abbraccio, a presto.
Ciao.
Ciao.
Super GT, più veloce di Mimi, Astro Jet, Jumbo Jet. Di ferro mangio spinaci scatolati, un pugno in faccia gli tirò, e Lucky ha ripulito la città. Lettera X, dov'è il segreto di Asterix, Motorix, Misteri? Stop, dove vai, cosa fai, se c'è il barone rosso che alle spalle colpirà? Paura, che tanto arriva Nembo Kid, che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Ecco perché sono tutti qui davanti a te, Charlie Brown.
La meravigliosa voce di Lucio Dalla per questa sigla, e veramente oggi con Franco Busatta abbiamo fatto un salto musicale anche nel passato, che mi ha aperto un mondo. Ma lui invece me lo apre sempre un mondo, niente, non ci riesce, è una sfida, io contro lui, no, io contro lui mai, però il mondo veramente versus Gigi Cavenago, che ci stupisce ogni mese. Buon pomeriggio, Gigi.
Ciao Chiara, ciao a tutti.
Allora, con Franco dicevamo che abbiamo deciso di chiamarti Maestro Cavenago.
Sì, ho sentito, mi stavate anche sortendo sulle altezze.
No, vedi,
tutto.
Io ho detto adesso che era un fatto dettato, l'ironia era dettata dalla tua persona. Sembri giovanissimo, lui mi ha detto di no.
Sembro, ma Ma... in realtà ho 35 anni. Quindi
allora adesso
sono...
vuoi dire che le persone che hanno 35 anni sono anziane?
No, ma rispetto al pacchetto come mi presento, effettivamente
non
sono
è vero,
nella norma.
Non
ecco.
È vero, non è vero. Sei giovane, comunque giovane, voglio dire, ci vuole agilità per fare quello che fai tu. Se fossi alto 2,10 m, magari non ci riusciresti. Solo
esatto,
questo.
Avrei problemi di schiena.
È vero, piegato lì, veramente. Tipo leopardi, no? Brutte robe. No, torniamo a noi e torniamo a Graphic Horror Novel, il sequel. Lo sapete ormai da qualche mese, appuntamento fisso di Canale 666 con Gigi Cavenago, che ci racconta, ci svela qualche piccolo aneddoto su queste meravigliose copertine, meravigliosissime prime pagine di Dylan Dog. Questo mese un sequel. Tu hai preso spunto, io lo so perché le sto guardando vicino, hai preso spunto da quella di maggio, quindi da Graphic Horror Novel come disegno?
In realtà no, perché a parte io ho scoperto dopo questo titolo che era legato appunto
è vero
tipo, perché a me è arrivata una manciata di tavole e l'indicazione di Roberto di in pratica mostrare qualcosa di molto classico, cioè dopo tante copertine allegoriche con composizioni un po' ricercate, c'era questa voglia di tornare un po' alla copertina classica, cioè Dylan contro il mostro o il cattivo. E allora, riferendoci a una scena dell'albo, abbiamo fatto comparire questo antagonista che strangola Dylan. Quindi effettivamente non c'era tantissimo da lavorare in termini di tematiche, perché in fondo le copertine classiche Bonelli sono quelle che ti illustrano una scena, ecco.
È verissimo, questa cosa che mi dici mi ha aperto gli occhi, perché io guardando ovviamente le due copertine vicino dicevo non c'è alcun riferimento, non c'è, ma ovviamente giusto, tu hai scoperto dopo che si sarebbe trattato di un sequel tra mille virgolette, quindi questa cosa mi sconvolge. Secondo te perché una voglia per quest'albo, comunque per questo momento storico, di tornare alla classicità ti è stata richiesta? Perché è dato troppo, secondo me.
Ma perché anche per differenziarle, diciamo, una cosa che ha detto Roberto una volta che ci siamo visti in redazione.
Oddio, citare Roberto Recchioni è sempre pericoloso, lo sai.
Beh, ma mi assumerò questo rischio.
Assolutamente.
Lui ha detto che effettivamente non si può fare un concerto di soli a soli, cioè tipo fare ogni volta soli di chitarra, quindi cioè io ci provo sempre, però concettualmente l'idea appunto di tornare a qualcosa di riconoscibile, quindi mi hanno chiesto di far vedere bene Dylan, appunto la scena classica, troverete questo antagonista, anche perché pare che molti lettori di Dylan si come dire, riconoscano le copertine anche in base al cattivo che ci sta dietro, quindi dato che abbiamo fatto un'infilata di 3 o 4 copertine molto concettuali, anche quella di questo mese era
della fine di novembre, nel mistero, l'albo di Tiziano Sclavi era fantastica, ne abbiamo parlato anche.
Era qualcosa comunque di astratto, per un po' torniamo coi piedi per terra per fare però magari un qualche altro assolo di chitarra, secondo me non mancheranno.
No, io non ne dubito, sapendo quanto piace poi soprattutto il rock Roberto Recchioni, quindi guarda, veramente non ne dubito. E oltretutto mi aggrappo a questa cosa che hai detto tu per ricordare anche un'altra uscita che potete trovare, che c'è stata in anteprima a Lucca Comics, ma che ora è disponibile ovunque, che è Dylan Dog 30 anni in copertina, dove si va a ripercorrere proprio tutta la storia e le copertine di Dylan Dog, da Claudio Villa a Angelo Stano e poi il qui presente Gigi Cavenago.
Ah, una precisazione però, in quell'albo si arriva
fino a Stano.
Esatto, quindi sì, io devo ancora accumulare un po' di copertina e poi faremo anche.
È vero, mentre lo dicevo ho avuto l'epifania, perdonami. Però vabbè.
Di già l'epifania.
Sì. Però tu ci sei decisamente e si vede moltissimo. Quindi dobbiamo aspettarci per gennaio anche ancora un po' di classico?
Sì, però io devo dire che mi diverte anche questo, nel senso che
ma è meraviglioso anche questo, cioè soprattutto poi i colori di questa copertina mi hanno colpito moltissimo.
Quello è ancora un gioco, ecco, quello lì non sono molto classici, ecco. Alla fine
vabbè, un marchio ci deve essere.
Esatto. Però diciamo che concettualmente è classica. E sì, almeno anche la prossima è abbastanza normale, anche lì ci sarà la situazione è quella, però devo dire che in qualche modo sono copertine molto di Landoghiane, quelle in cui c'è lui alle prese con qualcuno.
Con un cattivone, questo è veramente cattivone, questa cosa è una maschera africana. Non voglio dire troppo, ma la copertina è la copertina, però dai, è disponibile veramente in tutti i luoghi, in tutti i laghi, come diceva qualcuno. Prima di passare la parola a Diego Caielli, che a brevissimo sarà con noi, ti chiedo Primo Dylan senza il bollino.
Ah, esatto. Sì, come dicevamo l'altra volta. Anche questo qui, il trentesimo anno l'abbiamo festeggiato, adesso forse anche per questo siamo tornati anche a copertine più tranquille, tipo l'anno speciale, no, detto così no, perché sennò sembra che dico
gli altri non siano speciali.
Però insomma bisogna anche perché ci sia qualcosa di speciale deve... No, aspetta, non mi stai uscendo.
No, però io ho capito che dice. È come dire, per apprezzare la felicità, caro maestro Miyagi, per apprezzare la felicità, insomma, qualche giorno un po' di sfiga ci deve essere. Ma non è sfiga sicuramente, anzi,
no,
ti ho detto.
Diciamo che si torna alla normalità.
Ecco.
Cioè, il resto era sperimentale, eccetera. Però in qualche aspetto, se non altro in questi qui, anche superficiali, come appunto bollino o l'immagine, certo, di copertina, poi ripeto, più che l'immagine è l'idea che c'è dietro, si torna un po' a quel gusto un po' classico, ecco.
Che non ci dispiace, se questa è normalità sia benvenuta sempre.
Esatto.
E comunque grazie mille a Gigi Cavenago per essere stato con noi. Gigi, allora noi ti aspettiamo il mese prossimo per una nuova copertina, mi raccomando che puntiamo tutti su di te, maestro Cavenago.
Grazie mille.
Un abbraccio, al mese
ciao,
prossimo.
Ciao a tutti.
Ciao. Ciao.